così registra. È molto curioso questo fatto, cioè è instabile. E quindi spero che registri, ma pazienza. Scusate, stavo dicendo, faccio il riassunto. Il riassunto della settimana scorsa, essenzialmente, che abbiamo visto cosa sono le superfici, definizione, cioè avere sottoinsieme di R3 con in ogni punto una parametrizzazione o una carta su aperti di R2. Cioè sono sottoinsiemi di R3 che localmente somigliano ad aperti di R2. Dove somigliano vuol dire c'è una parametrizzazione di C infinito con buone proprietà a rango massimo e l'immagine è esattamente X intersecato il dischetto intorno al punto. Queste sono carte locali e noi useremo sempre parametrizzazioni per studiare le proprietà locali delle superfici. Le variabili nell'aperto U li chiameremo i parametri della superficie. Di solito questa la chiamiamo phi o sigma, sigma perché sembra di più la superficie, e quando scriviamo sigma da U verso R3 diremo che i parametri U e V si chiamano i parametri e questi vengono mandati in sigma di UV che è un punto della superficie. Per le superfici abbiamo descrizioni locali, locali vuol dire intorno ad ogni punto, tramite, allora uno per definizione parametrizzazioni, o le loro inverse che sono le carte, oppure due localmente sempre come grafici di funzioni, essenzialmente per il teorema del Dini, e tre come zeri di funzioni. Allora, grafici di funzioni naturalmente da R2 o da U aperto di R2 verso R, e quindi di una tale funzione il grafico è un sottoinsieme di R3. Oppure come zeri di funzioni, chiamiamo F grande, da diciamo R3 verso R. Lo zero di una funzione F grande è un sottoinsieme del dominio. Nel caso di zeri di funzioni bisogna chiedere che il differenziale sia il rango massimo in ogni punto. Avete imparato a chiamare i valori regolari della funzione quelli esattamente in cui per ogni punto dell'antimmagine il rango è massimo, giusto? E i punti regolari quelli per cui succede questo. E queste sono descrizioni locali. È eccezionale descrivere una superficie con un dato globale. Le superfici che sono zeri di funzioni totalmente sono un caso particolare, quelli che sono grafici non funzione ancora più un caso particolare globalmente, però localmente lo sono sempre. E notate che per scrivere una funzione come una superficie come grafico di una funzione non è che uno debba inventarsi tante cose, deve guardare questo sottoinsieme e guardare se le proiezioni sugli assi coordinati, sui piani coordinati che sono tre poi, almeno una di quelle ha jacobiano di rango massimo. D'accordo? Se nessuna di quelle funziona, nessuna può funzionare. Perché state guardando i minori di una matrice 3x2. Se i minori 2x2 sono tutti 0, la matrice non ha il rango giusto. Quindi se avete il rango giusto, almeno una delle proiezioni sui l'asse XY o XZ o YZ deve avere il rango massimo. Vogliamo studiare le superfici in generale. La prima cosa che studiamo naturalmente sono le cose lineari, quindi ad ogni superficie definiamo gli spazi tangenti in ogni punto. Lo spazio, nel caso nostro sarà piano, tangente in ogni punto. Quindi ad ogni punto P associamo un tipo X, ad ogni superficie X, f di x, che è l'insieme dei vettori tangenti di tutte le curve che stanno sulla superficie passanti per quel punto. E questo qua è uno spazio vettoriale di dimensione 2, spazio vettoriale reale di dimensione reale 2. La sua definizione è gamma primo calcolato in 0, dove gamma è una curva contenuta in x che al momento 0 passa per p. Quindi per tutte le curve contenute in x passanti per p in quel momento, l'insieme di tutti questi vettori tangenti forma un sottospazio vettoriale di dimensione 2, come l'abbiamo visto calcolandolo sulle carte. E questo è lo spazio vettoriale generato da sigma u e sigma v, se sigma è una parametrizzazione intorno al punto e u e v sono le due derivate parziali. Naturalmente il piano tangente cambia da punto a punto e questo vi dà una funzione da x verso il fibrato tangente tx, appunto che a ogni punto associa a quel sottospazio vettoriale. Questo tx è semplicemente l'unione disgiunta per p appartenente a x di tutti i tipi x. E quindi si vede come ne copie il punto e un vettore v dove p appartiene a x e il vettore v appartiene a tp di x. Anche per lo spazio tangente, calcolo dello spazio tangente è l'immagine del differenziale di una qualunque parametrizzazione, oppure è l'immagine del differenziale di una funzione di cui la superficie sia un grafico. Oppure 3 è il nucleo del differenziale di una funzione f grande di cui la superficie sia uno zero. E in linea di massima noi preferiremo sempre la prima descrizione perché è più espressiva, di solito è più facile da usare. L'altra volta ho perso un attimo di tempo a dirvi che i vettori tangenti, esattamente come tutti i vettori di R3, li possiamo interpretare anche come derivazioni dello spazio. Allora, questa cosa per oggi non mi serve, la settimana prossima sì, allora magari la ripeto. L'avevo scritto un po' meglio di come l'ho detto a lezione. Se avete guardato, diciamo, il foglio che ho messo l'altra volta in rete, ho aggiunto delle cose in rosso che dovrebbero spiegarvi un po' di più il legame con l'analisi rispetto a quello che avete fatto, che abbiamo fatto. Ok, allora questa è la situazione per. Ah, e abbiamo parlato, scusatemi, ovviamente, quando noi parliamo di qualche oggetto, parliamo sempre di funzioni tra questi oggetti. Cosa vuol dire dare funzioni tra superfici? Ah, dico sempre superfici e sempre differenziali, non scrivo più. Quando parlo di superfici intendo differenziali, e sono mappe insiemistiche da una superficie a un'altra. Con compatibilità con gli atlanti, che significa, per esempio, se definite appunto le superfici tramite gli atlanti, vuol dire per ogni punto P di x, e quando guardate la funzione calcolata vicino a P, qua ci deve essere una parametrizzazione, qui ci deve essere una parametrizzazione del punto. Allora qui mettiamo che l'aperto contenga 0, mandate 0 in P. Qui una parametrizzazione intorno a F di P naturalmente. E ci deve essere una mappa tra i due aperti di R2 che sia C infinito e che descrive la mappa da X a Y. La mappa da X a Y deve essere tramite le parametrizzazioni. Notate che questa è un'abiezione, questa è un'abiezione, quindi qui definiti in un modo unico per composizione una mappa da un aperto di R2 a un aperto di R2, chiedete che sia C infinito in ogni punto, con compatibilità sugli atlanti, oppure se li avete scritti come zeri di funzioni, pretendete in sostanza che la funzione si estenda a un aperto di R3 in cui giacciono le superfici. E naturalmente, siccome parliamo di geometria differenziale, quello che ci interessa è, quando studiamo una funzione, vedere ovviamente come cambia la funzione. Come cambia la funzione si studia con i differenziali, e come si fa a fare il differenziale di una funzione tra due superfici. Non si può fare direttamente col calcolo dell'analisi, perché una superficie non è un aperto di R3, quindi non si può fare direttamente l'analisi. Quello che si deve fare è derivare nelle direzioni consentite, cioè derivare nelle direzioni tangenti alla superficie. E quindi il differenziale di questa F sarà una mappa che va da x, cioè ad ogni punto del dominio, associa una funzione lineare continua fra i fibrati tangenti tx e ty. Precisamente a ogni punto P associa una funzione che è il differenziale di F calcolato in P, che andrà dal tangente in P a x al tangente del punto immagine a y. E questa deve essere una funzione lineare e continua. E quindi in sostanza si deve decidere per ogni vettore v tangente a x in p qual è la sua immagine dall'altra parte. Naturalmente questo vettore sarà il gamma primo di 0 per una curva che passa per p e ha quel vettore tangente e sta su x, e il differenziale di f di p calcolato in v per definizione sarà quello che vi immaginate, cioè gamma è una funzione da meno epsilon epsilon, intervallo reale verso x, sottinteso verso R3 contenuto in x. Qui applicate la F, quindi avete una curva che va verso y, che nel punto 0 passa giusto in F di P. Prendete quella curva, fate l'F composto gamma, la derivate, calcolate in 0. Questa è la migliore approssimazione lineare della funzione F. E noi essenzialmente abbiamo visto che questo è equivalente a dire: prendo la derivata direzionale in direzione del vettore v, la applico alla funzione f e poi la calcolo in p. E quindi, in morale, il differenziale di f calcolato su un vettore è la derivata direzionale lungo quel vettore della funzione f. E che è la stessa formula che avete in analisi, solo che qui ha un senso leggermente diverso, perché a seconda del punto in cui calcolate, non calcolate in tutte le direzioni, ma solo nelle direzioni tangenti della superficie. Ok, allora l'obiettivo nostro di oggi è capire come si fanno le misure su una superficie. Allora prendiamo ovviamente, quindi scopo di oggi, capire come, tra virgolette, fare misure su una superficie. Voi sapete fare misure essenzialmente negli spazi euclidei, sapete calcolare distanze, angoli, volumi, integrali, cose del genere sugli spazi euclidei. Su una superficie cosa si può fare? Si usa la prima forma fondamentale. Prima forma fondamentale. Allora prendiamo x una superficie. Sigma da un aperto di R2 verso x contenuto in R3, una parametrizzazione. Allora, la parametrizzazione, a meno di non far confusione, chiameremo sempre u e v i parametri, però se sono tanti li chiameremo 1, 2, 3, se per caso ci servono cose di dimensione n, e sigma di u, virgola v è l'immagine. Punto. Quindi ogni punto in sostanza, E qualche volta però, appunto, se abbiamo bisogno di scrivere formule con gli indici, preferiremo scrivere 1 u2 va in sigma di 1, u2. Allora, x è una superficie, questa è una parametrizzazione, e per ogni p appartenente a x abbiamo il tpx, che è spazio vettoriale generato da sigma u naturalmente calcolato in p e sigma v naturalmente calcolato in p, quindi un sottospazio di R2, e naturalmente questo vuol dire fare la derivata parziale rispetto a u di sigma, questa è la derivata parziale rispetto a v di sigma, e qualche volta questo scrive di 1 di sigma e qualche volta di 2 di sigma se abbiamo dei dubbi. Tutti questi calcolati in p e non lo scrivo. Cioè questa espressione vale per avere la base in tutti i punti in cui è definita la carta, okay? E sono vettori di R3 che naturalmente cambiano da punto a punto, ma cambiano in maniera c'infinito. Ok, la nostra definizione di base è appunto cos'è la prima forma fondamentale di X? Definizione della prima forma fondamentale di X è il dato per ogni punto di una forma quadratica definita positiva che useremo per fare le misure vicino a quel punto, ed è fatto così: in sostanza, per ogni punto, per ogni P appartenente a X è una forma quadratica bilineare, che vuol dire bilineare simmetrica. Per noi bilineare simmetrica o quadratica sono equivalenti. Lineare simmetrica reale definita positiva su tpx, e naturalmente che va in maniera c'infinito cambiando da punto a punto, ma questo per noi adesso sarà automatico per come la definisco. Per definizione, allora, la prima forma è una funzione che a ogni p associa questa prima forma calcolata in p, e la prima forma calcolata in p è una forma bilineare simmetrica da tpx per tpx in R, bilineare, che è definita così: la prima forma su due vettori v e w, che devono essere vettori tangenti, per definizione è il prodotto scalare v scalare w in R3. Cioè, in altre parole, la prima forma fondamentale è la restrizione del prodotto scalare di R3 ai piani tangenti della superficie. La restrizione del prodotto scalare di R3 al fibrato tangente della superficie. Cioè, in altre parole, la prima forma calcolata in P è la restrizione del prodotto scalare di R3 al piano TP. Quindi automaticamente è una forma bilineare definita positiva, quindi non degenere sul piano, e automaticamente, siccome le nostre parametrizzazioni sono C infinito, è una forma che cambia cambiando il punto, ma cambia in funzione di C infinito dei parametri. Osservazioni banali, quindi per ogni P la prima forma in P è definita positiva, quindi abbiamo tutte le proprietà delle forme definite positive, quindi disuguaglianza di Cauchy-Schwarz e compagnia, cambia C infinito sulle parametrizzazioni. Quindi se uno dovesse dire in generale, diciamo, che cosa vuol dire dare una prima forma, vorrebbe dire per ogni punto dare una forma quadratica intorno a quel punto, su uno spazio di dimensione 2 con spazio tangente, e che questa forma quadratica cambi quel punto, ma cambi in maniera C infinito in funzione dei parametri del punto. Nel caso nostro, questo è un sottoinsieme di R3 definito con funzione C infinito, quindi è chiaro che il piano tangente cambia in modo liscio. E anche questa forma di conseguenza. Ovviamente la prima cosa che facciamo noi quando abbiamo forme quadratiche è trovo una base dello spazio e calcolo la matrice. Quindi vediamo cos'è la matrice corrispondente. Vediamo se sta qua di fianco, sì. Dello spazio tangente TPX abbiamo una base sigma U virgola sigma V data dalla parametrizzazione sigma e attenzione però cambiando parametrizzazione cambia la base. Lo spazio tangente rimane lo stesso, ma la base cambia ovviamente. E abbiamo la base della parametrizzazione sigma e in quella base la matrice di Gram di prima forma calcolata in P è data da, come si calcola? Si chiama di solito G' e poi calcolata in P, ma di solito dimentichiamo di scrivere il punto, e quindi non lo scrivo. Come è fatta? Beh, si deve calcolare la prima forma sui due vettori tangenti. Quindi la prima forma di sigma U contro sigma U, la prima forma di sigma U contro sigma V. La prima forma di sigma v contro se stesso, e cioè in altre parole si fanno i prodotti scalari semplicemente, sigma u scalare sigma u, sigma u scalare sigma v e sigma v scalare sigma. Ovviamente definita positiva perché i termini diagonali ovviamente sigma u scalare sigma u altri non è che la no ma il quadrato e il determinante di questa G1 che cos'è? È la norma al quadrato di sigma u per la norma al quadrato di sigma v meno il quadrato del prodotto scalare e quindi questo qua è maggiore di 0 per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz. Quindi se avessimo avuto dei dubbi, diciamo, è chiaro che la restrizione di qualcosa di definito positivo è sempre definito positivo, ma a questa matrice si vede subitissimo che è una matrice 2x2 definita positiva. Ok, questa cosa è così importante che bisogna dargli un nome e ha parecchi nomi. Allora, il nome originale che gli aveva dato Gauss era questo, EFFG. Un altro nome che ha preso sono le lettere minuscole. E se però abbiamo bisogno di usare indici, scriveremo E11, E12, E12, E22. Ah, pardon, scusate, la G non la E, perché si chiama G grande la mia. Allora, questo era il nome originale di Gauss. E questo è quello che, questi sono quelli che useremo noi. Quindi E, F e G saranno i tre coefficienti della prima forma fondamentale. Allora, questi naturalmente determinano completamente come si fanno le misure nello spazio tangente in ogni punto. E a noi interessa fare misure sulla superficie. Quindi adesso dobbiamo vedere come questo oggetto ci permette di fare definizioni di lunghezze, di angoli sulla superficie. L'idea fondamentale essenzialmente è l'idea fondamentale la prima forma fondamentale da tutti gli strumenti di misura. Disponibili a chi fa misure locali sulla superficie. Chi fa misure sulla superficie essenzialmente quello che sta guardando è nel piccolo il suo piano tangente, quindi vede vettori, misura lunghezza dei vettori, misura angoli tra i vettori, misura aree e cose di questo tipo. In questo senso, la prima forma fondamentale è quella che noi consideriamo una questione intrinseca della superficie. Tutto ciò che è definito in termini o che si calcola in termini della prima forma fondamentale può essere calcolato da qualunque persona che stia facendo calcoli locali sulla superficie. Un esempio di una cosa che non può essere della prima forma, per esempio, è calcolare il vettore normale della superficie. Il vettore normale della superficie non è qualcosa definito dalla prima forma. La prima forma da tutti gli strumenti di misura è disponibile a chi fa misure locali sulla superficie. In questo senso, consideriamo che è la metrica intrinseca, da la metrica intrinseca della superficie. Tutto ciò che può essere calcolato in questo modo può essere calcolato da qualcuno che sta sulla superficie, senza guardare l'ambiente esterno. Non dipende dall'ambiente esterno. Quindi tutto ciò che è definito e calcolato in termini della prima forma va considerato una cosa intrinseca della superficie. Ok, allora vediamo come definire le cose base. Le cose base che cosa sono? Sono lunghezze, angoli, aree. Definizioni base di lunghezze, angoli, aree. Allora, la prima cosa che uno vuole definire è la lunghezza delle curve. Ovviamente cosa interessante perché uno vuole calcolare quanto lunghe sono le strade, no? Ma stando sulla superficie. E allora, abbiamo già detto come si fa a prendere una curva gamma, curva su x. Cioè è una curva naturalmente a valore in R3 perché è un tensore di R3, ma che si fattorizza attraverso la sigma. Quindi abbiamo un parametro t che va nello spazio dei parametri della superficie, u di t, v di t, e poi questa che va in sigma calcolato in u di t, virgola v di t, e questo per definizione è la curva gamma calcolata in t che sta sulla superficie. Il vincolo di stare sulla superficie. La lunghezza di gamma sappiamo che cos'è in termini dello spazio. Scusate, ho scritto gamma, volevo scrivere un intervallo reale, quindi una cosa del tipo A, virgola B sotto intervallo aperto di R. Noi di solito chiamiamo gamma questo, ma anche questo se volete, ma non fate confusione. Allora, la lunghezza di gamma sappiamo che cos'è in quanto curva nello spazio, naturalmente la sua lunghezza è la stessa. E per fare la lunghezza, cosa che facciamo? Facciamo un'integrale, di solito fare un'integrale da t0 a t, diciamo, di gamma primo, pardon, lunghezza di gamma primo. Giusto? Questa è la definizione che noi abbiamo sempre usato, solo che in questo caso, essendo che sta sulla superficie, dovremmo riuscire a scrivere tutto usando lo strumento di misura della superficie, cioè usando la prima come fondamentale. E come facciamo quindi? Questo è gamma di t, bisogna calcolare quant'è gamma primo di t. Puoi calcolare la norma di gamma primo di t e sperare di scrivere tutto in termini della prima forma. Allora, gamma primo di t, bisogna derivare questa rispetto a t, siccome è una funzione composta, bisogna usare la regola di composizione, e quindi qua mi sono già pentito di aver scritto t, quindi scriviamo gamma primo è uguale a sigma derivato rispetto a u e moltiplicato per u primo più sigma derivato rispetto a v e moltiplicato per u primo. Forse vale la pena di ricordare che questo vuol dire la derivata rispetto a t di gamma di t, siccome questo gamma di t è quello che ho scritto sopra, viene la derivata parziale rispetto a u di sigma calcolato in u di t, v di t, moltiplicato per la derivata di u rispetto a t, calcolato in t naturalmente, e più la seconda parte, la derivata parziale rispetto a v di sigma, però naturalmente calcolata in u di t e v di t, e poi moltiplicata per la derivata di v, secondo parametro, rispetto a t e calcolato in t. Vi ricordo che questa è esattamente questa formula. E la scriviamo, capite, senza tutti i parametri perché insomma non si capisce niente. E d'altra parte, quello che ci interessa qui calcolare è la norma di gamma primo, cioè in sostanza gamma primo scalare gamma primo. Ok, gamma primo scalare gamma primo, che cosa vuol dire? Vuol dire appunto fare questa cosa, sigma u per u' più sigma v, v', prodotto scalare con se stesso, sigma u' più sigma v, v'. Naturalmente adesso attenzione al senso di queste cose. Sigma u e sigma v calcolati in P sono vettori. U' e v' calcolati in P sono scalari. D'accordo? Quindi adesso questo è un prodotto scalare in R3, combinazione di vettori, usiamo la bilinearità e vediamo cosa succede. Allora, cos'è che succede facendo la bilinearità? Viene U' elevato alla seconda per sigma U scalare sigma U, più due volte U' che moltiplica V' sigma U scalare sigma V, più V' alla seconda per sigma V scalare sigma V. Giusto? Ho applicato una bilinearità a questo prodotto. E questo che cos'è? Cosa c'entra con la prima forma? Sigma U e sigma V erano la base scelta dalla parametrizzazione del prodotto dello spazio tangente. Qui stiamo facendo esattamente i prodotti scalari degli elementi della base, quindi sono gli elementi della matrice di Gram della prima forma in quella base per quello spazio, e quindi qui stiamo scrivendo semplicemente U' V' trasposto che moltiplica sigma U scalare sigma U, sigma U scalare sigma V scalare sigma V, che moltiplica U' V'. Cioè, in altre parole, stiamo calcolando la prima forma fondamentale sul vettore U' V'. Che vuol dire la prima forma sul vettore contro se stesso. Quindi in sostanza cos'è che abbiamo scoperto? Che per calcolare la lunghezza di una curva che sta sulla superficie usiamo la definizione ovviamente di lunghezza della curva nel suo spazio ambiente, però siccome sta sulla superficie possiamo usare i vettori tangenti della superficie per descrivere il vettore tangente in ogni punto. Quindi dentro all'integrale che scrivevamo prima, qui adesso possiamo scrivere che questo è l'integrale di 0 a t della prima forma calcolata in U' virgola V' scusate, la radice naturalmente, perché la norma è la radice quadrata e sarebbe troppo facile altrimenti fare l'integrale. Ok. Quindi questo vi dice in sostanza calcolare la lunghezza delle curve che stanno su una superficie dipende essenzialmente solo dalla prima forma fondamentale della superficie e dalla curva naturalmente. Della curva bisogna sapere chi sono i vettori tangenti, però quando sapete chi sono i vettori tangenti in termini della parametrizzazione della superficie, cioè U' e V', allora basta applicare la prima forma e avete esattamente quello che vi serve per calcolare la lunghezza. Naturalmente il solito abuso, bisognerebbe chiamare du la variabile dentro all'integrale. Ho sempre usato questo abuso: se faccio l'integrale da t0 a t di f di t dt, in realtà significa l'integrale da t0 a t di f di u du. Usiamo il principio, diciamo, che il nome della variabile non importa, ok? Quindi la cosa giusta sarebbe chiamarlo così, però questo è un abuso tipico, credo. Cioè, diciamo, quando vedete una variabile così, è muta. Che si chiami T, U ed S, non importa. Non è la stessa che c'è fuori, ovviamente. E quindi se vi dà fastidio scriverla così, naturalmente scrivete DS, non so, d'accordo? Oppure scrivete integrale da A a B quando fate l'integrale. Ok, allora la nota importante qui, l'integrale dipende solo da gamma, o meglio dalla derivata U' V', che notate sono insieme, loro fanno un vettore di R2. Perché U e V descrivono un aperto di R2. U' V' vettori, non vettori insieme, U' V' è un vettore di R2 dalla derivata, che vuol dire la direzione della curva, e dalla prima forma fondamentale di X. E qual è la differenza, insisto un attimo, qual è la differenza tra queste due formule? Questo è un calcolo in R3. Gamma primo un vettore di R3, fate il prodotto scalare in R3, vi viene una funzione di cui fare l'integrale, ed è finito. Questo è un calcolo in R2, diciamo, l'aperto dei parametri, spazio dei parametri lì, spazio dei parametri. La cosa fondamentale non è che sono vettori di R3, è che sono vettori descritti su un aperto di R2. e tutto si riconduce all'aperto di R2. Scusate, solito, beh, è quasi ora di fare l'intervallo, quindi forse possiamo anche fare l'intervallo qua. L'idea fondamentale anche di tutto il resto che faremo oggi essenzialmente è che vogliamo ridurre tutti i calcoli che faremo in dimensione 3 per vettori qualsiasi, ma che stanno sulla superficie, li ridurremo a calcoli sullo spazio dei parametri, in modo che possiamo dimenticarci completamente di che cosa c'è dentro ad R3. Ci basta guardare l'aperto di R2 che fa da parametri, e però su quell'aperto di R2 non mettiamo il prodotto scalare di R2, mettiamo la prima forma fondamentale, cioè una forma che cambia da punto a punto. Quello che stiamo facendo essenzialmente è prendere gli aperti di R2 e invece di mettere il prodotto scalare di R2 mettere una forma sempre definita positiva che però cambia da punto a punto. Questa forma la facciamo scendere dal fatto che abbiamo la superficie in R3, però tutti i calcoli che faremo saranno sempre sullo spazio dei parametri. Questa è l'idea fondamentale. Facciamo 10 minuti di intervallo e poi vediamo le altre misure. E se qualcuno vuole i compiti li ho portati, se qualcuno deve ancora vederli.
A meno di
canale di
cioè
nel senso
a meno
no
usando la canale, cioè cambia il circuito cambiando la canale, nel senso se io voglio essere un quindi mettermi cioè dato che le parametri funzionano alla fine è locale, come che faccio esatto, quindi come faccio a usare la canale di tutta la strada. Cioè mi metti un altro e poi sono le due
però devi stare attento perché non sei messo a
le parti che si sì, sono aperti e
Thank you.
Thank you.
Dunque, di quello che ho detto, un paio di osservazioni. Allora, prima di tutto ripeto che è quello che ho detto in modo un po' confuso, cioè essenzialmente tutta la strategia di studio delle superfici sarà ridurre lo studio a un calcolo in dimensione 2, perché le superfici dipendono da due parametri, ovviamente nello spazio dei parametri le carte localmente, e il tutto sarà essenzialmente scrivere le cose usando oggetti due dimensionali. Naturalmente per calcolare le lunghezze non usiamo il prodotto scalare di R2, siamo su un aperto di R2 con i parametri, ma non usiamo il prodotto scalare di R2, usiamo la prima forma fondamentale della superficie che cambia da punto a punto. Quindi è come prendere un aperto di R2 e mettergli una forma che cambia da punto a punto, è sempre definita positiva ma variabile. Qualche volta siccome si tratta di fare un integrale, chiamiamo ds quadro l'elemento che c'è sotto integrale, sotto la radice anche, e ds quadro è semplicemente la prima forma calcolata in du dv. Du dv pensate come differenziali delle due variabili, come se fossero piccoli vettori. Allora li state calcolando essenzialmente l'elemento infinitesimale da integrare per avere la lunghezza. E naturalmente, come mi ha appena fatto notare qualcuno, tutto questo vale localmente, cioè se la curva è contenuta nel dominio di una carta sappiamo fare questo conto. Se la curva passa per diverse carte, allora su ogni carta bisogna fare il conto, dopodiché bisogna sommare i risultati, ma senza sommare doppiamente le cose in cui sono sovrapposte le carte. Okay? Quindi questo richiede qualche tecnica di analisi che farete nel secondo semestre, partizioni dell'unità, e c'è una tecnica standard, diciamo, per costruire cose globali a partire da dati locali su un ricoprimento aperto, tenendo conto che gli aperti si sovrappongono tra di loro. E a noi interesserà un calcolo locale in linea di massima, quindi ci accontentiamo delle cose che valgono su una carta. E già che ci siamo, naturalmente abbiamo parlato di lunghezze, abbiamo parlato di funzioni tra superfici, quindi una cosa che ci interessa sono le funzioni che rispettano in qualche modo le lunghezze. E allora diremo che una funzione f da x verso y, funzione differenziabile tra superfici, è una isometria locale e l'aggettivo locale è perché lo definisco su una carta. Intorno, diciamo locale intorno al punto P. E quindi isometria se lo è su un atlante, su tutte le carte di un atlante, è isometria locale se Per definizione possiamo scrivere in questo modo, che abbiamo una parametrizzazione da un aperto U, una parametrizzazione da un aperto V, e questa qui è un'isometria. No, scusate. E c'è un modo più facile di dirlo che è questo. E quando abbiamo la funzione, abbiamo detto che cos'è il differenziale di una funzione in P. È una funzione che va dal tangente Px al tangente P, f di Py. Giusto? Quando abbiamo la funzione da x in y, automaticamente abbiamo la funzione differenziale, per ogni punto manda lo spazio tangente di uno e lo spazio tangente dell'altra. E qui, in questo spazio tangente, abbiamo la prima forma fondamentale, naturalmente, della superficie x nel punto P. Qui abbiamo la prima forma fondamentale dell'altra superficie nel punto f di P, e quindi diciamo che f di x, y è isometria locale in P ed è isometria se lo è in tutti i punti, cioè su una tangente, e se è isometria per le prime forme fondamentali di x e y rispettivamente, cioè se e solo se, quando calcolo la prima forma fondamentale di y sul differenziale di f calcolato in un vettore v, virgola, differenziale di f calcolato in un vettore w doppio, questa è la stessa cosa che calcolare la prima forma fondamentale di x sui vettori v doppio di partenza, per ogni v doppio appartenente a tp. Cioè decidiamo che una funzione la chiamiamo un'isometria locale in un punto se il suo differenziale in quanto funzione tra gli spazi tangenti è un'isometria di quegli spazi tangenti, usando naturalmente le due forme fondamentali della forma della superficie x e della superficie y. Ok? Cioè una funzione tra due superfici la chiamiamo un'isometria locale se il suo differenziale, che è una funzione lineare tra gli spazi tangenti, è un'isometria per quelle forme che le due superfici hanno in P ed F di P. E notate, ho evitato di scrivere i punti, avrei dovuto scrivere questa è la prima forma fondamentale in F di P, questo è il differenziale in P, questo è il differenziale in P, questa è la forma in P per ogni VW in TPX. Dunque, cioè se e solo se, quindi se e solo se, a livello di matrice che cosa succede? Che se prendo la G, la matrice della forma G su X, lei deve essere la matrice della forma G su F su Y, però twistata usando che cosa? Qui invece di calcolare sui vettori calcolo il differenziale sui vettori, quindi la jacobiana della mappa F e la jacobiana trasposta della mappa F, matrice jacobiana. Quindi questa è la matrice della prima forma fondamentale di X, questa è la matrice jacobiana di F, o meglio di DF, cioè la matrice di DF. E questa è la matrice della prima forma su Y. Giusto? Ricordate il passaggio da qua a qua, è esattamente quello che abbiamo fatto nel primo semestre, no? dire che una certa fionisometria vuol dire calcolare una forma G su phi di x virgola phi di y, no? È la stessa cosa che calcolare, magari l'avevamo chiamata H, G di xy direttamente. G di xy lo scriviamo come x trasposto per G per y. Questo invece che cos'era? Era la H che moltiplicava però non qui phi di y ma A applicato a y e qua A applicato a x e trasposto. E quindi veniva x trasposto A trasposto H a y. E dopo per essere uguale per ogni xy vuol dire che questo è uguale a questo. Qui lo stiamo applicando in cui le matrici delle forme fondamentali sono le due matrici delle forme bilineari e la matrice della forma lineare che vogliamo chiedere se è uginometria oppure no è la jacobiana di F, perché è l'approssimazione lineare di F vicino al punto che ci interessa. Quindi dovreste riconoscere proprio la struttura delle isometrie tra spazi vettoriali che abbiamo studiato nel primo semestre. Dire un'isometria vuol dire semplicemente iniettiva più rispetto alle forme. Rispetto alle forme vuol dire la matrice di una forma diventa la twistata dell'altra per H trasposto H. Naturalmente questo vale se e solo se quella funzione rispetta alla lunghezza di tutte le curve. Beh, naturalmente in un certo senso. Se e solo se, cioè F è un'isometria, se e solo se F rispetta la lunghezza di tutte le curve. Un senso è ovvio, se F è un'isometria, la forma quadratica con cui si fa i conti è la stessa, quindi le lunghezze sono le stesse. E viceversa è meno ovvio. Ok, quindi morale, sappiamo misurare la lunghezza delle curve su una superficie usando solo la prima forma fondamentale e la curva descritta in termini dei parametri della superficie, senza guardare le dimensioni in R3. E funzioni tra due superfici le chiamiamo isometria se locale in un punto P, se in quel punto P la jacobiana di quella funzione è un'isometria tra le due forme fondamentali. Seconda cosa che ci interessa è misurare angoli, naturalmente. Secondo, misura di angoli. Tra curve su x passanti per uno stesso punto P, ovviamente perché altrimenti non ha tanto senso. Quindi dovete pensare nella superficie x avete una curva gamma, un'altra curva delta, passano per lo stesso punto e qui ha senso chiedersi qual è l'angolo che forma, che formano. Ovviamente l'angolo che formano è l'angolo tra i due vettori tangenti. Questo è gamma e questo sarà gamma primo, questo sarà delta primo. I vettori tangenti di per sé sono vettori di R3, quindi noi sappiamo calcolare l'angolo usando il prodotto scalare di R3 e cerchiamo di ricondurre la definizione allo spazio dei parametri, perché in realtà sono due vettori per definizione che stanno sullo spazio tangente nel punto. E quindi possiamo scrivere quell'angolo in termini solo della prima forma fondamentale della superficie, che è una cosa più semplice. Quindi scriviamo l'angolo tra, come al solito scriviamo il coseno dell'angolo in P tra le curve gamma e delta. Ovviamente questa è il risultato nello spazio, cioè la definizione. Che però adesso non vi faccio più i passaggi, abbiamo capito che cosa vuol dire. È la prima forma fondamentale calcolata in P sui vettori tangenti gamma primo delta primo, solo scritti in forma in termini della prima dei parametri. Naturalmente adesso bisogna fare un po' di alchimie per scriverla in modo perché la curva gamma l'avrei scritta come t in u di t virgola v di t, però naturalmente la curva delta, ok, avrà anche lei un parametro, ma non posso scrivere u di t, v di t, perché è la stessa di prima. E quindi a questo punto tanto vale che queste due cose dipendano da gamma, quindi scrivo gamma 1 di t, gamma 2 di t, e delta 1 di t, delta 2 di t, ma questo comunque va da intervalli reali verso l'aperto dove è definita. Quindi questo qua comunque lo calcolo in sigma di gamma 1 di t, gamma 2 di t, cioè gamma 1 e gamma 2 in sostanza sono la descrizione di gamma e di delta sui parametri della superficie. E quindi a questo punto, per esempio, il numeratore gli sarebbe una cosa del tipo gamma 1 primo gamma 2 derivato, che moltiplica la forma EFFG, che moltiplica delta 1 primo delta 2 primo. Ok? E al denominatore quello che vi aspettate, cioè la radice quadrata di, in questo caso, gamma 1 primo gamma 2 primo, che moltiplica EFFG, che moltiplica gamma 1 primo gamma 2 primo, e la radice per l'altra lunghezza con delta. Oppure, se preferite essere espliciti, sarebbe E gamma 1 primo delta 1 primo più 2, quindi F che moltiplica gamma 1 primo delta 2 primo più gamma 2 primo delta 1 primo più G che moltiplica gamma 2 primo delta 2 primo diviso alcune radici quadrate. La prima sarebbe una cosa del tipo E gamma 1 primo alla seconda più 2F gamma 1 primo gamma 2 primo più G gamma 2 primo alla seconda, e l'altra idem con delta. Le scrivo esplicitamente giusto per farvi vedere che devo usare solo i parametri calcolati in termini della curve, delle curve, e la prima forma fondamentale, i parametri F e G della prima forma fondamentale. Allora, esempio, chiamiamo per la parametrizzazione sigma che abbiamo a disposizione u verso x contenuto in R3, che manda i parametri u e v in sigma di u e v, chiamiamo curve coordinate di sigma le curve definite da, allora, una curva è quella che manda. Le curve coordinate sono tante, naturalmente. Allora, per ogni, diciamo, V0 fissato, la curva che manda U in sigma di U virgola V0, e per ogni U con 0 fissato, la curva che manda v in sigma di u con 0, virgola v con 0. Allora, l'idea che dovete avere è che U è un aperto di R2. Allora, sugli aperti di R2 di solito, quando usate coordinate U e V, voi pensate U uguale costante è una retta in un senso, V uguale costante è una retta nell'altro senso. La parametrizzazione sigma naturalmente sta andando verso una superficie. Allora, quello che succede è che questa curva, per esempio, questa curva sarebbe U0 costante, e V variabile, questa curva va in una certa curva qua. Una di queste curve, questa sarebbe una curva con V0 costante, va in un'altra curva qua dentro. Ok? E allora capite che avete tutta una serie di curve che corrispondono praticamente alle rette orizzontali e verticali dei parametri. Allora, queste si chiamano le curve coordinate di quella parametrizzazione. Cambiando parametrizzazione cambio le curve coordinate, ovviamente. E nell'aperto U di partenza, queste per il prodotto scalare usuale sarebbero due rette ortogonali, le rette con U costante e le rette con V costante. Invece, naturalmente, le due curve nella immagine, le due curve nell'immagine formano un angolo che a priori non sarà. Che angolo formano? E allora guardiamo qual è i tangenti di questa curva. Questa la chiamiamo gamma e questa delta magari. Chi è gamma primo? Per calcolare gamma primo, cosa che devo fare? Devo guardare quella curva come funzione del parametro della curva, che in questo caso è semplicemente U, e fare le derivate rispetto a U. E le derivate rispetto a U come sono? Quindi, scusate, la curva dovete pensarla, perché quello che voglio fare sono, quindi questa è quella che manda V in U virgola V0 e dopo la manda in sigma di U virgola V0. Questo la manda in U0,V e poi la manda in sigma di U0,V. A me interessa la derivata nello spazio dei parametri. Quindi la gamma primo in questo caso è derivo rispetto a U, che mi viene 1,0. E la delta primo, derivo rispetto a V, U con 0 è costante, quindi la derivata è nulla, è 0,1. Dunque, il coseno dell'angolo qui tra gamma e delta è che cosa? Dovrei fare 1,0 per la matrice G per 0,1 diviso le radici quadrate che conoscete. E quindi viene 'F' diviso la radice di E per la radice di G. Dunque, cos'era il mio esempio? Il mio esempio era: le linee coordinate sono ortogonali se e solo se f è uguale a 0. Le linee coordinate di sigma sono ortogonali se e solo se f è uguale a 0, se e solo se la matrice G è diagonale, è 0, 0, f. E pardon, G. Il fatto che vi troviate una prima forma con matrice diagonale vuol dire esattamente che le linee coordinate di quella parametrizzazione sono ortogonali sulla superficie. Se invece la prima forma non è diagonale come matrice, significa che gli angoli formati dalle linee della coordinate non sono tornati tra loro sulla superficie. Invece radice di E e radice di G vi dicono quanto veloci sono quelle curve, cioè qual è la lunghezza del vettore tangente di quella curva. Ok? Ok, allora naturalmente allo stesso modo in cui parliamo di geometrie parliamo di conformità, cioè diremo che una funzione f da x a y è una conformità locale in P se il d con f è calcolato in p che va dal tangente in p a x al tangente in f di p a y è una mappa conforme. Mappa conforme per le prime forme fondamentali. E mi ricordo mappa conforme che cosa vuol dire? Che rispetta gli angoli, cioè una similitudine. E rispetto agli angoli vuol dire non le due forme sono uguali, ma una è un multiplo dell'altra. Quindi vuol dire per ogni v e w, quando calcolo la prima forma y calcolata sui vettori df di v, df di w, mi trovo un multiplo della prima forma su x calcolato sui vettori v e w. Multiplo scalare che, attenzione, può dipendere dal punto. Cioè noi non chiediamo che il multiplo sia lo stesso per tutti i punti, perché è sufficiente, diciamo, che per ogni punto ci sia quel multiplo perché gli angoli siano gli stessi calcolati in quel punto, quindi anche se quella costante cambia da punto a punto non importa, gli angoli rimangono gli stessi, d'accordo? E questo vuol dire essenzialmente come prima che se prendo la forma di y, faccio lo jacobiano di f, lo jacobiano trasposto di f, quello che trovo è lambda volte la forma di x, dove lambda dipende eventualmente dal punto. E questo capita se e solo se f rispetta agli angoli delle curve in tutti i punti. Non so se riesco a fare abbastanza esempi oggi, ma faccio un sacco di esempi su queste cose domani. Il punto è che più andiamo avanti più questa cosa ci interesserà, perché quando noi vogliamo confrontare due superfici la prima cosa che uno si chiede è: sono isometriche? Ci sono mappe conformi? Ci sono mappe che rispettano qualche valore? Essere isometria e essere conformità sono le cose migliori che possono capitare. Per esempio dovremmo scoprire che una sfera non è mai isometrica da un piano, non c'è nessuna funzione possibile che sia un'isometria tra una sfera o un piano, però ci sono funzioni conformi tra sfera e piano, cioè ci sono funzioni che rispettano gli angoli, e questo è altamente non banale, attualmente altamente interessante. Ok, allora facciamo terzo punto, allora misure naturalmente di aree. Qui ancora più di prima, diciamo, vale il dubbio, cioè noi facciamo le cose dentro una carta. Se la nostra regione che ci interessa misurare occupa più di una carta, bisogna in qualche modo sommare i risultati, ma sommarli senza fare doppioni, quindi ci vuole ragionamento di analisi, diciamo, su come fare gli integrali se sono sovrapposti. E, allora prendiamo R comunque un sottoinsieme di X, supponiamo che sia dentro una carta, e allora definiamo che cos'è l'area di R, la definiamo A di R, per definizione sarà un integrale allora sigma U, vettore sigma V du dv e su sigma alla meno 1 di R. Avete già fatto integrali doppi in analisi 2? Ok, allora accontentatevi della definizione. In sostanza quello che stiamo facendo è questo. Abbiamo l'aperto U di R2, va sulla superficie tramite sigma, qui mi interessa una certa regione, R, qui guardo qual è l'antimmagine di questa e la guardo come un sottoinsieme di R2. Ok? Allora questo è sigma alla meno 1 di R. Allora voi imparerete a fare gli integrali multipli, diciamo, su Rn, cioè fare l'integrale su una regione di Rn, in particolare di R2. Imparerete a farlo in vari modi, c'è la definizione, ci sono decomposizioni con Fubini, un sacco di cose possibili. Quello che a noi interessa essenzialmente è di quella regione dell'aperto di R2 non ci interessa qual è la sua superficie in R2, quello che ci interessa è qual è la superficie della regione sulla superficie, per l'appunto la regione R iniziale. E allora che cosa si fa? In ogni punto qui, quando guardo il punto antimmagine, per calcolare, diciamo, qual è la cosa da integrare, che cosa uso da integrare, guardo quali erano i due vettori tangenti qui. I due vettori tangenti erano sigma V e sigma U. E faccio l'area del parallelogramma e poi integro l'area del parallelogramma sulle due variabili. L'area del parallelogramma è data da sigma U vettore sigma V, norma di questo. Quindi l'idea di per sé è semplicissima. Su ogni punto guardate i vettori tangenti. Nel piccolo, cioè nello spazio tangente, quello che stanno descrivendo è un certo piccolo parallelogramma di cui so misurare la lunghezza facendo, so misurare l'area facendo il prodotto scalare dei due vettori in R3, il prodotto vettore, la norma del prodotto vettore. Quello misura la lunghezza di l'area di quel parallelogramma. Fate l'integrale su tutti i punti, trovate, come al solito per suddivisione, il risultato che vi interessa. E quello che ci interessa qui è il fatto che tutto quanto si calcola con la prima forma. E come si calcoli con la prima forma, non so se riesco a farvelo veramente, però mi interessa scriverlo, cioè essenzialmente è il determinante della prima forma, quindi è l'integrale su sigma meno 1 R della radice quadrata del determinante, credo. Determinante della prima forma fondamentale. Ok, quando ne avremo bisogno cercherò di farvi vedere perché. Potreste già immaginarlo, nel senso che quando avete funzioni lineari tra due spazi euclidei, se volete vedere come cambia i volumi, quello che cambia i volumi è esattamente il determinante della funzione lineare. Perché se prendete un n parallelepipedo generato da n vettori, il suo volume è n volte, è il determinante di quei vettori. E se gli applicate una funzione lineare e cercate di calcolare il determinante delle immagini, quello che vi trovate per il prodotto è il determinante della funzione per il determinante generato dai vettori. Quindi in sostanza, siccome quello che conta qui è la mappa di parametrizzazione, il suo determinante è quello che conta per calcolare il volume. quando ne avremo bisogno cercheremo di dirlo meglio e magari avrete fatto un po' di analisi nel frattempo. E, naturalmente quello che ci interessa è per una funzione f da x a y, non c'è un nome ufficiale di questa cosa, chiameremo mappe isoareali. Si rispetta le aree, vuol dire per ogni regione di X, quando guardate l'immagine, guardate che area ha la stessa area all'inizio, e questo capita se e solo se guardate la formula, il determinante delle due forme è uguale. Quali due forme? La forma di x da una parte e la forma su y dall'altra. E quindi dovete mettere la jacobiana trasposta per la gy per la jacobiana. E siccome il determinante è moltiplicativo, se solo se il determinante della jacobiana al quadrato per il determinante della forma su y è uguale al determinante della forma su x. Notate che se f va da x a se stesso, allora è isoareale se e solo se il determinante della jacobiana di F è 1. Perché in questo caso deve essere lui moltiplicato per determinante di G di X uguale a determinante di G di X, quindi l'unica possibilità è che sia 1. Ok, per il momento prendete queste come definizioni, diciamo. E facciamo qualche esempio banale. Allora, il primo esempio che facciamo naturalmente è pensate al piano. Il piano z uguale a 0 in R3 con parametrizzazione che manda xy in xy0. Allora, questo è un aperto di R2. Per la verità è tutto il piano, dentro ad R3 l'immagine è esattamente il piano z uguale a 0. Allora questa è la parametrizzazione sigma, se voi fate sigma derivato rispetto a x viene vettore 1 0 0, se fate sigma derivato rispetto a y viene vettore 0 1 0, quindi lo spazio tangente in ogni punto è sempre quello generato da 1 0 0 e 0, 1, 0. Se volete scrivere la prima forma fondamentale, scrivete G in ogni punto, la matrice G in ogni punto, dovete fare il prodotto scalare e quindi viene questa. Allora, qua non c'è nessuna sorpresa, perché in realtà sul piano, in tutti i punti, stiamo usando come prodotto scalare esattamente il prodotto scalare di R2. Quindi questo è un esempio banale. Perché faccio questo esempio? Perché naturalmente in certi casi non è banale. Perché se prendo lo stesso piano, z uguale a 0, ma non 0, 0, 0, togliamo l'origine, con parametrizzazione polare, allora com'è che lo descriviamo? Lo scriviamo con due parametri, questa volta sono ρ e θ, e ρ e θ vengono mandati in ρ cos θ, ρ sen θ 0, Okay? Qui naturalmente andiamo sempre in, nel piano z uguale a 0 contenuto in R3, e qui da cosa partiamo? Rho viaggia da 0, infinito per, e teta dobbiamo decidere. Teta potremmo farlo viaggiare su S1, ma S1 non sarebbe un aperto, e quindi ci conviene decidere, diciamo, di mandarlo da 0 a 2 pi greco, per esempio. Rinunciamo a una parte del piano, in realtà rinunciamo a una semiretta. Quindi rho e teta viaggiano lì. Allora, con questa parametrizzazione che cosa succede? Se questa la chiamiamo sigma, rho e teta sono i parametri. Quando faccio sigma derivato rispetto a rho, viene un vettore che è cos teta sen teta 0. E quando faccio sigma derivato rispetto a teta, viene un vettore che è, dunque, meno rho per il seno di teta, rho per il coseno di teta è 0. Allora, questi sono i due generatori dello spazio tangente in questo punto. In realtà l'oggetto è lo stesso di prima, lo spazio tangente è sempre R2, però ho scelto generatori diversi. E qui, se scrivo la prima forma, era la forma identica. Qui, se scrivo la prima forma per questa parametrizzazione, che cos'è? Allora, devo scrivere sigma rho scalare sigma rho scalare sigma teta e sigma teta scalare sigma teta. Quindi sigma rho scalare sigma rho è facile, fa 1, è cos quadro più sen quadro più 0. Uno con l'altro sono ortogonali, e sigma teta scalare sigma teta viene rho alla seconda, perché devo fare rho quadro sen quadro più rho quadro cos quadro. Questa forma è diagonale, ma non è identica. Okay. Qual è la differenza? La differenza è che qui la parametrizzazione era proprio l'identità in un certo senso, cioè avevo questo che andava, vabbè, dentro ad R3, ma insomma andava esattamente così. Qui la parametrizzazione come va? Vabbè, a parte che ha una forma un po' diversa, cioè abbiamo fatto, l'abbiamo definita su una striscia verso il piano, ma l'immagine dentro il piano che cos'è? Le linee coordinate sono le rette passanti per l'origine e le circonferenze. Teta uguale a costante è una retta passante per l'origine. E rho uguale a costante sono circonferenze. Quindi delle rette si vedeva il vettore tangente, e la norma era sempre 1. Delle circonferenze si vede il vettore tangente, ma la norma è più grande è la circonferenza, più grande è il vettore tangente, la norma del vettore tangente. D'accordo? Però restano ortogonali. Quello 0 fuori diagonale vi fa capire che sono ortogonali. Ok? Se invece vi complicate la vita e volete descrivere il piano, diciamo z uguale a x più by, no? Allora il modo più ragionevole di fare una carta naturalmente sarebbe di dire, beh, prendo i parametri x e y e li mando in xy a x più by. Questo chiaramente va da un aperto di R2, che è R2 stesso, al piano contenuto in R3. Però se di questa parametrizzazione fate la derivata rispetto a x viene 1, 0, a. Fate la derivata rispetto a y, viene 0, 1, b. E quando scrivete la prima forma, dovete fare i prodotti scalari di questi vettori, che cosa viene? Qua viene 1 più a alla seconda, la sua norma, al quadrato. Qui viene 1 più b alla seconda e qui viene a per b. A priori non è diagonale. Perché non è diagonale? Perché avete mandato i parametri che avevano le solite rette in un piano sbilenco dentro ad R3, in cui quelle, le immagini là non sono più ortogonali. questo AB fuori diagonale vi dice che questo non è un angolo retto. E capite perché state prendendo coordinate oblique, perché il piano è oblico in un certo senso. E notate che naturalmente è sempre il piano, quindi tutte queste parametrizzazioni vi stanno descrivendo lo stesso oggetto, alcune più simpatiche, altre meno simpatiche. Ok, allora vediamo un attimo, ho ancora 5 minuti, quindi comincio l'esempio successivo, così se volete potete giocare nel pomeriggio. E l'esempio successivo naturalmente sarebbe qualcosa di tipo la sfera. E allora tanto vale farlo un po' più in generale, facciamo gli ellissoidi. Allora, degli ellissoidi, forse abbiamo già parlato delle carte. Facciamo un ellissoide del tipo x quadro diviso a quadro più y quadro diviso b quadro più z quadro diviso c quadro uguale a una certa k quadro. Abbiamo già parlato di carte, naturalmente uno potrebbe usare l'equazione cartesiana per fare delle carte, però se fate le derivate vengono complicate, vi sono radici, quindi non conviene, cioè se ricavate z da questa equazione viene una radice. E quindi probabilmente conviene parametrizzare questo oggetto con due angoli che io qui ho chiamato teta e fi, facendo in modo, mettiamo coseno di teta e seno di teta, e qui mettiamo coseno di fi e seno di fi. Sì, peccato che non faccia k alla seconda, mettiamo 1, tanto non cambia niente, basta che non sia 0. Ovviamente se provate a fare x quadro diviso a quadro più y quadro diviso b quadro più z quadro diviso c quadro dovrebbe venire che tutti questi punti soddisfano l'equazione. Quindi abbiamo la parametrizzazione che manda teta virgola fi in questo. Uno si chiede che parte state descrivendo dell'ellissoide, non state descrivendo tutto perché bisogna usare un aperto del piano. D'accordo? Se faceste variare teta e fi su S1 descrivereste tutto, ma S1 per S1 non è un aperto del piano, dovete togliere almeno un punto di qua, almeno un punto di là, e quindi perdete qualcosa dell'ellissoide. Però con questa parametrizzazione vediamo cosa succede. Se volete calcolare i vettori tangenti in ogni punto, fate la derivata rispetto a teta. Allora, la derivata rispetto a teta, derivata è teta, quindi viene A, B, C non cambiano, derivate il coseno, cambia di segno, e viene il seno di teta, il coseno di teta, e invece fi è costante, quindi resta cos fi e sen fi. E se derivate la parametrizzazione rispetto a φ, allora A, B, C sono costanti e non cambiano, però l'ultima è 0, non dipende da φ. Derivare il coseno viene meno il seno, quindi meno cos teta seno di φ. Qui viene coseno di teta coseno di φ e mi pare basta. La cosa carina qui è cercare di immaginarsi che cosa succede. State partendo naturalmente, mettete teta e fi su un aperto di R2, decidete che estremi volete usare. Lo state mandando sull'ellissoide. Quali sono le curve che state descrivendo? Le curve che state descrivendo sono più o meno come si fa con un geoide, cioè state descrivendo meridiani e paralleli. E questa forma adesso vi dirà con che velocità vengono percorsi e con che angoli formano queste curve. Giusto? I termini diagonali vi dicono la velocità del vettore tangente, i termini fuori diagonali vi dice come misurare l'angolo, cioè se è ortogonale oppure no. Vediamo cosa succede e dopo finiamo. Allora, la G in questo caso che cos'è? Allora, devo fare sigma rispetto... derivata rispetto a teta scalare se stesso. Quindi dovete fare i conti. Allora vedete che cos 4 più cos 4 fi più sen 4 fi fa 1. Quindi vi trovate a quadro sen 4 teta più c 4 coseno al quadrato di teta. Ah, scusate, ho sbagliato. Giusto? Ho sbagliato perché devo fare a quadro sen quadro cos quadro fi. Avevo pensato di sommarlo con sen quadro fi, ma lui è moltiplicato per b quadro. Quindi qua le cose si fanno complicate. Bisogna scriverselo tutto. Cioè c'è a quadro seno al quadrato di teta coseno al quadrato di fi più b quadro seno al quadrato di teta seno al quadrato di fi più c quadro coseno al quadrato di teta. Questo è il termine che c'è nella prima. Poi vediamo, questo è più facile forse, a quadro cos quadro teta sen quadro fi più b quadro cos quadro teta cos quadro fi. E la cosa più interessante è cosa succede fuori diagonale. Il termine fuori diagonale devo fare quel prodotto. Quindi viene a per a fa a quadro, sen teta, cos fi, sen fi. E il secondo termine viene b quadro, sen teta, seno di fi, coseno di fi. Quindi qua sembra che si sommino a fare che cosa? A quadro più b quadro. Seno di teta, coseno di teta, seno di fi, coseno di fi. Prego. Ok. A quadro positivo, b quadro negativo. Ok. Grazie. Notate che questa cosa è particolarmente complicata. Però sarà il modo più semplice di studiare un ellissoide, perché avere delle radici peggiorerebbe di molto il risultato. Però se A uguale a B, e questo vuol dire un ellissoide di rotazione, allora il risultato si semplifica, perché se A è uguale a B, allora cominciate ad avere sen quadro più cos quadro, il termine diagonale va via, non diagonale va via, avete una situazione più semplice. In particolare qua c'è zero. E se A uguale B uguale a C è la sfera, allora la situazione sarà ancora più semplice. E andate a vedere quanto, che cosa arriva. Allora riprendiamo domani questo esempio, però provate a farlo da soli e se vi diverte provate a saltare a iperboloidi e paraboloidi, come parametrizzarli, come trovare la prima forma.